Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio della nostra celebrazione ripensiamo alle parole che leggeremo nel Vangelo: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e alla promessa di Gesù, sulle quali, parole sulle quali ogni mattina noi possiamo celebrare l'Eucaristia, nell'attesa del suo ritorno, nell'attesa del regno nuovo e del vino nuovo.
Dal Santo Vangelo, secondo Marco, capitolo 14, versetti 22-26. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Parola del Signore.
Questo racconto, in pochi versetti, in Marco, ma lo troviamo negli altri due sinottici, lo troviamo in Paolo, testo molto fondamentale per tutta la prima Chiesa e per tutta la Chiesa. Cerchiamo ora nel Vangelo di Marco di inquadrarlo anche nel suo contesto, quello che è appunto il racconto del Vangelo. Sono le parole di Gesù sul pane e sul calice. Sappiamo altre versioni, ci sono altre versioni, quella di Luca, per esempio, che antepone il calice e poi il pane, e versioni diverse. Comunque vediamo insieme il testo di oggi.
Giusto per cominciare, rispetto al confronto con le altre versioni, quindi Matteo, Luca e Paolo, quello che salta agli occhi, diciamo, le espressioni così sintetiche di Marco, tanto è vero che ho visto anche la Vulgata le corregge, cioè Marco dice letteralmente: questo è il mio sangue dell'alleanza, è il mio sangue dell'alleanza è versato per molti. E quindi è come se, intanto non c'è della nuova alleanza, che è la versione di Luca e di Paolo, della prima Corinzi, e che è un riferimento ovviamente a Geremia 31, quando il profeta parla di un'alleanza nuova, non come quella che strinsi con i vostri padri quando li feci uscire dall'Egitto, ma l'alleanza nuova che scriverò la mia legge nei vostri cuori. Invece qui sembra che si riprenda di più l'Esodo. Ecco, questo è il sangue dell'alleanza che io ho stabilito con voi, è il sangue con cui, Esodo 24, con cui Dio fa l'alleanza con il popolo. E un'altra cosa che mi colpisce mi viene da chiedere, coloro che lo ascoltavano, se Marco è la prima versione di tutte, evidentemente Luca e poi anche Paolo hanno sentito il bisogno di aggiungere questa nuova alleanza scrivendo il loro Vangelo. E qui sembra che si dia per scontato che l'attesa era questa, di un Messia che stringesse la nuova alleanza predetta. Quindi Gesù dice: questo è il mio sangue dell'alleanza.
In quadro dell'ultima cena,
che nel Vangelo di Marco è, diciamo, costruito su un'antitesi, cioè Giuda e i sacerdoti sono il simbolo del rifiuto, mentre i discepoli rappresentano la comunità riunita attorno alla celebrazione eucaristica. L'iniziativa parte da Gesù. Egli infatti invita e fa imbandire liberamente la sua cena. Nel paese, nel pane, cioè nella liturgia ebraica, nel pane e nel calice, condivisi dall'intera famiglia, l'ebreo vedeva il dono di Dio durante il tragitto dell'Esodo. Gesù, attraverso le parole che accompagnavano la Pasqua ebraica, indica il dono nuovo di Dio, in un modo nuovo e supremo. E la stessa comunità, celebrando la cena eucaristica, si prepara a passare con il Cristo dalla cena perfetta nel regno di Dio. Attraverso questa cena la comunità si riconosce legata a Dio per sempre e legata al suo interno da un amore e da una fraternità indistruttibili. Nella solitudine della grande sala, al piano superiore, nasce la nuova comunità umana, la Chiesa, vincolata a Dio in un modo nuovo e grandioso.
Anch'io mi sono fermato un po' sul versetto 24, ma senza poi arrivare molto in là. Cioè, appunto, questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, e poi dice versato per molti. Cioè, mi sembra che siano tutti piccoli segmenti, piccoli elementi che non è facile tenere insieme, soprattutto perché li precede il versetto 23, per cui dice: preso il calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero. Cioè, il sangue non si beve. Cioè, questo era forse una delle cose più ripetute, no? In tutto l'Antico Testamento. Cioè, però quest'idea che bevendo quel calice, no? Quel calice, quindi quel vino, di fatto bevono il suo sangue che è versato, cioè mi sembra, ed è versato appunto come alleanza e per tutti, quindi riecheggiando Isaia 53, quindi questa remissione dei peccati, no? Sembra già, anche se non esplicita, la espliciteranno altri. Cioè mi sembrano tutti elementi così, sì, molto, molto densi, e che veramente se uno cerca di tenerli insieme è molto difficile, è molto difficile. Io ho cercato molto anche questo sangue versato, ma non c'è, cioè il sangue versato è sempre detto il sangue innocente versato per terra, eccetera, ma non. E quindi mi sembra che sia volutamente, ecco, molto pieno ma anche molto misterioso per adesso. Poi sì,
ma era più una domanda: ma il sangue versato non è attinente al sangue spruzzato sull'altare, sui fedeli nell'Antico Testamento da parte dei sacerdoti nel Tempio?
Ma io posso dire, pensiero, che rileggendolo questi ultimi anni, anche particolarmente adesso, più che appunto spiegare o indagare su che, ciò che il presupposto di queste parole di Gesù, credo che un passaggio un po' molto importante sia, oltre ai contesti che sono stati ricordati, cioè dell'alleanza, sia Isaia 52-53, come mi pare che sia molto importante, soprattutto perché sembra riflettere quel testo l'idea che la vittima è il servo, se si interpreta il servo come del Messia, ora la vittima è il Messia, cioè l'idea di un Messia che diventa vittima. E questa è una cosa alquanto molto importante, naturalmente, c'è anche il Salmo, Salmo 40, che si avvicina, insomma, ma più che questo riflettevo qui su questa espressione che noi diciamo dell'istituzione dell'Eucaristia, perché tutta la discussione per secoli, secoli, secoli fino ad oggi praticamente, io ricordo quando studiavo all'inizio degli anni 70 la discussione nel post-concilio si era rinnovata, ecco, sul significato di queste parole, come si devono intendere, perché la tradizione, diciamo, teologica, filosofica precedente nella Chiesa occidentale, nella Chiesa cattolica, si era concentrata sulla spiegazione filosofica della transustanziazione, ecco. Cioè, tutta questa discussione e questa riflessione si è concentrata su questa identificazione, no? Questo è il mio corpo. È? Cosa vuol dire questo è? Si discuteva di questo. Io ho l'impressione mia che però l'accento delle parole giù non cade su questo. Non dico che sia fuori luogo discutere di questo, ma non mi sembra che cada su questo, ma sulla appropriazione. Adesso non ho sentito bene l'intervento di Anita, non so se voleva dire una cosa simile, ma l'appropriazione che Gesù fa con questo mio, questo è il corpo, questo è il corpo della vittima che viene offerta a Dio, che sono io, io lo intenderei così. Questo è il sangue dell'alleanza. I riferimenti possono essere più di uno. Questo è il sangue dell'alleanza versato a favore dei molti. I molti possono essere anche questi, diverse cose. Possono essere tutto Israele o possono essere tutti i popoli. Ma questo è il sangue dell'alleanza che è il mio sangue. A me sembra che l'accento cada lì. Cioè, questo, anche dal punto di vista letterario, è strano, no? E questo dovrebbe, a mio parere, venire considerato. Tutto estinto è, ma mutis didascitis, questo è il sangue mio dell'alleanza. Questo mio messo lì è molto significativo, naturalmente, ma è anche letteralmente un po' strano. E io ho l'impressione che sia il punto, l'accento principale, cioè i riferimenti alla vittima, che può essere l'agnello nel tempio, può essere qualunque l'offerta, questo è il corpo della vittima, che sono io, questo è il sangue dell'alleanza di cui si parla, ecco, eccetera, che è il mio sangue. Questo mi pare il significato, lo sento come il significato principale.
Ma la cosa molto sbalorditiva, oltre a quello che ha detto Giovanni, è che bevvero tutti, bevvero, insomma, quindi bisogna bere questo sangue e mangiare questa carne che noi facciamo ogni mattina e che... Cioè, è un dono grandissimo e incomprensibile. Cioè, cosa voleva dire appunto per il popolo, anche per i discepoli che bevvero il sangue di Gesù, ma mangiarono il corpo di Gesù. Certo,
questo almeno io sono arrivato a questo punto, non in senso fisico, ma in senso rituale, cioè bevendo questo calice si riceve, si entra, come dice Paolo, che non è semplice neanche quello, Paolo al capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi, è la chinonia, cioè la partecipazione al sangue di Cristo, cioè al suo sacrificio. Non so se questo, penso che intendesse la stessa cosa, insomma.
Ma io questa volta ho fatto un pensiero, un po' ripensando, oltre alle cose dette, e un po' ripensando ai pensieri fatti che abbiamo ricavato dalla lettura nel Vangelo di quello che poteva pensare Gesù e come poteva pensare. E a pensare, pensava di essere un Messia, figlio dell'uomo, che doveva soffrire. E questo aveva, e Gesù lo poteva pensare anche trovando diversi testi, sia nell'Antico Testamento, sia soprattutto poi in altri testi che noi chiamiamo oggi apocrifi, ma che allora erano ispirati, Enoch e così via. Poteva pensare anche all'idea della fine del Tempio come segno di un Tempio nuovo, rinnovato, non più fatto da mani d'uomo, se stiamo a Giovanni, e anche queste idee poteva trovarle in diversi testi, poteva ricavarle. Mentre invece ho pensato le parole che dice oggi, da dove le tira fuori? Come fa a arrivare? C'è una, io ho pensato, qui c'è una originalità, io non so, bisognerebbe andare a controllare, però mi pare c'è una originalità tutta sua qui. Non troviamo qualche messia o qualche profeta o qualche un altro e qualche altro scritto che dica le cose che Gesù dice, appropriandosi di essere, appropriandosi le parole dell'alleanza. Molto, in questo senso sembra l'interpretazione più originale di Gesù, di tutta la sua vita e soprattutto di tutta la sua passione, di tutta la morte e della resurrezione. E mi sembra che tutto sia concentrato qui, il resto l'avete detto, il mio corpo è questo mio, è quel mio sangue per l'alleanza, non tanto per la nuova alleanza, questo diranno altri, non so se viene prima Paolo o Marco, qui si discute perché non si sa chi abbia scritto per primo, però è, dice, il mio sangue dell'alleanza, quindi l'originalità è davvero estrema, qui versato per molti, con l'espressione che richiama Isaia, è già stato detto, quindi non solo l'identificazione di questo agnello con un personaggio, cosa che fa anche Giovanni. Però queste parole Gesù le pronuncia nell'ultima cena sul pane e sul vino. Questa mi sembra una cosa davvero straordinaria. Rivolgiamo al Signore le nostre preghiere per noi, per tutti gli uomini. Diciamo ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci. Per tutte le comunità del Signore Gesù che lo ricordano incessantemente con le parole dell'ultima cena, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per l'annunzio della morte salvifica del Signore Gesù, per la testimonianza della salvezza compiuta mediante il suo sacrificio, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per ottenere per il mondo intero la pace, la giustizia, la conoscenza della verità, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che soffrono in quest'ora, in questi giorni nel mondo, le folle dei poveri, di quelli che fuggono dai loro paesi, quelli che subiscono le conseguenze delle guerre. Preghiamo per gli ammalati, carcerati, i morenti. Preghiamo.
Ascoltaci,
per tutta la nostra comunità, le nostre comunità, che seguono la regola e le indicazioni di Don Giuseppe, che stimano l'Eucaristia come il fondamento della loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Gesù.
Preghiamo in particolare in questo tempo per tutti quelli che più soffrono a causa della pandemia, per tutti quelli che sono nelle terapie intensive, più a rischio della vita, per i più poveri che non possono curarsi. Preghiamo perché il Signore abbia pietà e aiuti a trovare un rimedio a questa situazione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per quello che implica o implicherà nuove restrizioni rispetto alla partecipazione ai sacramenti. Preghiamo anche per i bambini che dovrebbero, se si riuscirà, a fare la prima comunione, e comunque per tutti i bambini che vivono questo anno, e che forse sarà anche di più, e con un distacco un po' dalle cose, dall'abitudine alle cose della Chiesa, alle cose del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere questo convegno dei giovani economisti. Preghiamo dunque per questo evento, perché possa essere una cosa utile proprio per il futuro dell'umanità e di tanti popoli che sono sotto il giogo della miseria. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Per il cammino della comunità e per le prossime riunioni, i prossimi incontri, perché il Signore ci illumini attraverso l'ascolto del fratello. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E anche perché nel ripensare la struttura della Chiesa, l'organizzazione, nelle parrocchie, le unità pastorali, l'Eucaristia non altre cose, ma l'Eucaristia possa essere al centro di ogni pensiero, di ogni proposta, di ogni innovazione. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti i morenti di queste ore, per i nostri morti, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo tutto per Cristo, nostro Signore.
Amen.